Percepito questa mano del Signore sulla mia testa. Ho sempre riconosciuto negli eventi di ogni tipo e anche in quelle più dolorosi coniugali la sua presenza, la presenza di Dio. Quindi
la cortesia, scusa se puoi iniziare che così registriamo.
Qua forse meno. Ecco, si sente, spero. Adesso ci mi posiziono. Non so se... ecco così. Allora, ho voluto mettere questo tema, sperare contro ogni speranza, proprio perché... c'è qualcosa nelle espressioni di San Paolo e nelle espressioni artistiche di cui io mi avvalerò, scusate, che mette a fuoco questo nostro vivere immersi nelle contraddizioni. Quindi sperare contro ogni speranza fa sentire immediatamente una lotta, la drammaticità del vivere. E anche la diocesi di Milano, da cui provengo, mette spesso a fuoco per i giovani il valore delle espressioni artistiche come pedagogia della fede. Uno dei simboli con cui l'antica Chiesa, i primi cristiani, indicavano la speranza era un'ancora. Un'ancora che si ritrova nelle catacombe e che riproduce in qualche modo il simbolo della croce. Sperare contro ogni speranza vuol dire accettare, come dice benissimo San Giovanni Paolo II, ad una rappresentanza della Società Internazionale degli Artisti Cristiani il 14 ottobre 1986, che l'artista con la sua arte è in grado di compiere la sua vocazione di servizio dando speranza, esprimendo con la sua opera quella bellezza che incanta, trascina e dà senso. Oggi lo faremo attraverso la letteratura. L'unica eccezione è per me Giotto, che rappresenta la speranza come una giovane donna che ha lo sguardo in alto, proiettata verso l'alto, questa formella è in diagonale, e tende la mano verso una corona, che è il simbolo della gloria, del fatto che lei è certa che quanto desidera, quanto spera, verrà compiuto, verrà assolto. La speranza, dice nell'indizione del Giubileo 2025 il nostro Papa, compie le promesse, introduce la gloria e, fondata sull'amore, non delude. Giotto quindi elimina tutti gli attributi tradizionali che venivano fatti a livello artistico della speranza, come il ramoscello d'ulivo o l'ancora, e mette questa giovane fanciulla che in qualche modo ci ricorda quel luogo di accoglienza che è il grembo di Maria. I passi che faremo oggi sono qui rappresentati. Il primo si intitola Non hanno paura di te e prende spunto da un libretto molto piccolo, quello che lui stesso definisce un breve romanzo, che è Oscar e la Dama Rosa. Vi leggerò alcuni passaggi. Poi prenderemo in considerazione un libro che lo stesso Pennac dice essere il suo più caro, forse poco conosciuto da molti, che è L'occhio del lupo. Poi prenderò spunto da invece un libro che inviterei a riprendere in modo più strutturato rispetto a quello che farò io, perché ne leggerò solo una piccola pagina, e che è quello di un mio grande amico, compagno di università, ripreso da una grande editorialista di Avvenire che è Marina Corradi. Non dimenticate il desiderio, sono dei dialoghi sul matrimonio che questo sacerdote, Don Antonio Anastasio, ha fatto a quei matrimoni in cui ha accompagnato i ragazzi verso la loro vocazione sponsale. E non lo citerò. Ma io, come anche regista teatrale amatoriale, spero prima o poi di poterlo mettere in scena. È un grande testo di Karol Wojtyla, che è La bottega dell'orefice, che rappresenta proprio come delle coppie arrivino a questo gesto così grande, così importante che è il matrimonio. Partiamo dal primo. Sperare non è solo una virtù, ma è una dimensione della persona, è un modo d'essere. E questo lo dico perché vuol dire che appartiene ai cristiani, ma anche a chi non lo è. Appartiene a tutti gli uomini. È qualcosa di strutturale e ce lo descrive in modo molto carino l'autore di Oscar e la Dama Rosa. Di che si tratta? Il racconto di questo bambino malato terminale in un ospedale, lo definiscono testa pelata in virtù delle conseguenze delle terapie. E questa strana volontaria, nonna Rose, che attraverso queste corsie con una leggerezza impropria per quel luogo, eppure così adeguata, così vera. Lei lo invita a un certo punto, capendo che questo ragazzino sta per morire, le cure non sono efficaci, lo invita a intraprendere questo dialogo con Dio, un dialogo molto serrato che non fa sconti a nessuno, tantomeno a Dio. Caro Dio, stamattina alle 8, scusatemi, mi sono dimenticato un'altra premessa molto importante, è che proprio in virtù del fatto che nonna Rosa è quella più certa che lui va incontro alla morte, ma che andare incontro alla morte è una grande esperienza di vita, ad ogni lettera lui praticamente è come se vivesse un percorso reale di vita. Quindi in questa lettera, si definisce come un cinquantenne, cioè più o meno l'età, mi sembra, media dell'uditorio. Caro Dio, stamattina alle 8 ho detto a Peggy Blue che la amavo, che amavo solo lei e che non potevo concepire la mia vita senza di lei. Si è messa a piangere. Mi ha confessato che la liberavo da un grosso peso, perché anche lei amava solo me. E non avrebbe mai trovato nessun altro, tanto più adesso che era rosea. È strano. Ci siamo ritrovati tutte e due a piangere, ma era molto piacevole. Carina la vita di coppia. Soprattutto passata la cinquantina, dopo aver superato varie prove. Alle 10 in punto ho davvero capito che era Natale, che non sarei potuto restare con Peggy perché la sua famiglia, fratelli, zii, nipoti, cugini, stava per piombarle in camera e d'altro canto io sarei stato obbligato a sciropparmi i miei genitori. Cosa mi avrebbero regalato stavolta? Un puzzle da 18.000 pezzi, libri in curdo, un pacco di manuali di istruzioni, un ritratto di me quando stavo bene. Con due deficienti come quelli, intelligenti quanto un sacchetto della spazzatura, si profilava una minaccia all'orizzonte. Potevo aspettarmi di tutto, c'era una sola certezza. E cioè che avrei passato una giornata da cretino. Presa rapidamente la decisione, ho organizzato la fuga. Qualche baratto. I miei giochi a Einstein sono tutti soprannomi. Il mio piumino a bacon e le mie caramelle a popcorn. Qualche osservazione. Nonna Rose passa sempre dallo spogliatoio prima di andarsene. Qualche previsione, i miei genitori sarebbero arrivati prima di mezzogiorno. È andato tutto bene. Alle 11:30 nonna Rose mi ha augurato di trascorrere una bella giornata natalizia con i miei. Mi ha baciato ed è scesa al piano degli spogliatoi. Ho fatto un fischio. Popcorn, Einstein e bacon mi hanno vestito in fretta, mi hanno portato giù sollevandomi di peso e condotto fino alla macchina di nonna Rose. Una carretta che risalirà a prima dell'automobile. Popcorn, che è brava ad aprire le serrature, perché ha avuto la fortuna di crescere in un quartiere malfamato, ha scassinato la porta posteriore e mi ha messo per terra tra il sedile davanti e quello di dietro. Poi sono rientrati in ospedale. A chi si è visto, si è visto. Nonna Rose è salita in macchina dopo un bel po'. L'ha fatta tossire e sputacchiare una dozzina di volte prima di metterla in moto. Poi è partita. Ha un'andatura infernale. Sono fantastiche queste macchine di prima dell'automobile. Fanno un tale baccano che sembra di andare velocissimi e ti sballottolano come neanche le giostre. Mi sa che nonna Rosa ha imparato a guidare da un amico stuntman, perché non rispettava né i semafori, né i marciapiedi, né le rotatorie, tanto che di quanto in quanto la macchina decollava. C'era un bel casino in quell'abitacolo. Nonna Rosa ha suonato molto il clacson e ho senz'altro arricchito il mio vocabolario, sganciava parolacce tremende per insultare i nemici che le attraversavano la strada. E una volta di più mi sono detto che il wrestling è decisamente una buona scuola per la vita. La mia idea era saltare fuori appena arrivati e fare cucù, nonna Rose. Ma la corsa a ostacoli per arrivare a casa sua è andata avanti talmente a lungo che credo di essermi addormentato. Fatto sta che quando mi sono svegliato era buio, faceva freddo. Tutto era immerso nel silenzio e mi ritrovavo da solo sul tappetino umido della macchina. In quel momento, per la prima volta, ho pensato che forse avevo fatto una stupidaggine. Sono uscito dall'automobile e ha cominciato a nevicare, ma era molto meno gradevole del valzer dei fuochi di neve e dello schiaccianoci. I denti mi ballavano da soli. Ho visto una grande casa illuminata, ho camminato a fatica. Ho fatto un tale salto per arrivare a suonare il campanello che sono crollato sullo zerbino. E lì Nonna Rose mi ha trovato. Ma, ha cominciato a dire, poi si è chinata su di me e ha mormorato, piccolo mio. Allora ho pensato che forse non avevo fatto una stupidaggine. Mi ha portato in salotto, dove c'era un grande albero di Natale tutto luccicante. Ero incantato da quanto era bella la casa di Nonna Rose. Mi ha fatto scaldare accanto al fuoco e abbiamo bevuto una tazza di cioccolata. Avevo paura che aspettasse di vedermi rinfrancato per sgridarmi. Così ci ho messo un po' a rimettermi in sesto. Non ho dovuto fingere troppo del resto, perché in quel momento ero veramente stanco. Ma in ospedale ti stanno cercando tutti, Oscar. Mobilitazione generale. I tuoi genitori sono disperati. Hanno avvertito la polizia. Non mi stupisce, visti i tipi. Se sono così scemi da pensare che gli vorrò bene quando mi ritroverò con le manette ai polsi. Cos'è che non ti piace di loro? Hanno paura di me. Non osano parlarmi. E meno osano, più ho la sensazione di essere un mostro. Perché li terrorizzo? Sono così brutto? Puzzo? Sono diventato demente senza rendermene conto? Non hanno paura di te, hanno paura della malattia. La malattia fa parte di me. Non devono comportarsi in maniera diversa perché sono malato. Forse riescono a voler bene solo a un Oscar in piena salute? Ti vogliono bene, Oscar. L'hanno detto a me. Perché? Tu ci parli? Come no? Sono invidiosi che ci capiamo così bene, cioè non invidiosi, tristi. Tristi perché loro non ci riescono. Ho fatto spallucce, ma era già meno arrabbiato. Nonna Rosa mi ha fatto un'altra cioccolata calda. Sai, Oscar, tu un giorno morirai, ma anche i tuoi genitori moriranno. Le sue parole mi hanno colto di sorpresa, non ci avevo mai pensato. Sì, moriranno anche loro, da soli, e con il rimorso terribile di non essere riusciti a riconciliarsi col loro unico figlio, a cui volevano un bene immenso. Non dire cose così, nonna Rosa, mi fai venire il magone. Pensa a loro, Oscar, tu hai capito che stai per morire perché sei un ragazzo intelligente, ma non hai capito che non muori solo tu, tutti muoiono, anche i tuoi genitori un giorno e anch'io. Sì, però io passo avanti a tutti. È vero, passi avanti a tutti. Ma non è che con la scusa che passi avanti a tutti hai più diritto degli altri e neanche hai il diritto di dimenticare gli altri. Ho capito, nonna Rose, chiamali. Il seguito te lo faccio breve, Dio, perché ho la mano stanca. Nonna Rosa ha avvisato l'ospedale che ha avvertito i miei che sono venuta a casa di nonna Rosa e abbiamo festeggiato il Natale tutti insieme. Scusatemi, ho detto ai miei quando sono arrivati. Mi ero dimenticato che anche voi un giorno morirete. Non so cosa le mie parole abbiano sbloccato in loro, ma dopo sono tornati come ai vecchi tempi e abbiamo passato una fantastica serata di Natale. Al dessert, nonna Rosa ha voluto guardare in televisione la messa di mezzanotte e anch'io, scusate, e anche un incontro di wrestling che aveva registrato. Ha detto che da anni si tiene sempre un match da guardare prima della messa di mezzanotte, che è un'abitudine, che le avrebbe fatto piacere. Così abbiamo tutti guardato l'incontro che si era tenuto lei da parte. Era fantastico, Mefista contro Giovanna d'Arco. Costumi da bagno e stivali da coscia. Che donne formidabili, diceva papà, che era diventato rosso e aveva tutta l'aria di apprezzare il wrestling. Non puoi immaginare il numero di colpi in faccia che si sono tirate. Io sarei morto 100 volte in un incontro del genere. È una questione di allenamento, mi ha spiegato nonna Rosa. Più colpi in faccia prendi, più ne puoi prendere. Non bisogna mai perdere la speranza. Alla fine è stata Giovanna d'Arco a vincere, anche se da principio non ci avrei scommesso un centesimo. Immagino che ti faccia piacere. A proposito, Dio, buon compleanno! Nonna Rose, che mi ha appena messo a dormire nel letto del figlio maggiore, uno che ha fatto il veterinario in Congo con gli elefanti, mi ha suggerito per la tua festa di regalarti la riconciliazione con i miei genitori. Dice che è perfetto. A me, francamente, pare un po' misero come regalo, ma se lo dice nonna Rosa, che è tua vecchia amica, a domani, baci, Oscar. PS, postscriptum. Dimenticavo il desiderio. Fai che i miei genitori rimangano sempre come stasera. E anch'io. È stato un bel Natale. Soprattutto mi fista contro Giovanna d'Arco. Scusa, per la tua messa, sono crollato prima. Abbracciare il crocifisso dà speranza alla croce che portiamo. Ogni persona ne ha una e ogni coppia impara a vivere quella che ciascuno porta con sé fin dal primo incontro. La nostra famiglia di origine ha segnato nel bene e nel male la nostra esistenza. È resa evidente dalla nostra postura, dalle nostre contrazioni nascoste, da quegli atteggiamenti che spesso non sappiamo spiegare, ma che l'altro di fronte a noi deve imparare ad accogliere, accettare. Non aver paura della speranza significa forse che nella relazione anche questo vissuto è destinato a mutare? Che nell'abbraccio dell'amore sponsale si sciolgono alcune resistenze? Come Oscar dice, la malattia fa parte di me. Non devono comportarsi in maniera diversa perché sono malato. Mi sono resa consapevole che hai una malattia, una sofferenza che spesso silente ti costituisce? Che fare? Posso starci di fronte o devo averne paura? O si tratta di un allenamento, come suggerisce nonna Rosa? Di quale allenamento si può parlare che non ci faccia perdere la speranza? La malattia è un momento particolarmente importante, perché svegliandoci siamo indifesi, disarmati. Non abbiamo il tempo di indossare la solita corazza per difenderci da tutto ciò che nella nostra mente subito affiora. Si tratta di un momento prezioso che ci consente di capire cosa prende il sopravvento quando ci svegliamo. Quando riprendiamo in mano la nostra vita e guardiamo noi stessi, la realtà, la persona che abbiamo al nostro fianco. Ci alziamo già in una posizione di difesa? Oppure siamo pronti ad accogliere quanto accadrà? Spesso, fin dall'inizio del giorno, ci riduciamo a sistemare i nostri disagi, i nostri problemi di coppia, quello che la sera prima è rimasto in sospeso e che ciascuno può aver trascinato nel cuore durante la notte. Spesso ci svegliamo con l'intento di sistemare tutto. Pensieri e atti che rispondono veramente all'attesa profonda che abbiamo dentro, alla speranza che c'è in noi? Di che cosa abbiamo veramente paura? Non siamo i primi, noi uomini del 2000, a vivere così. Siamo in buona compagnia, fin dalla notte dei tempi, come ci spiega Gesù nel Vangelo di Luca, come avvenne nei tempi di Noè. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito. Questo è quello che prevaleva prima che arrivasse il diluvio. Come avvenne anche nei giorni di Lot. Mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano. E come viene ancora oggi. Ma la vita, anche di coppia, può ridursi solo a questo? O la speranza a cui siamo chiamati, questa virtù bambina, direbbe Eliot, ci può far esplorare di noi e del mondo terre affascinanti, seppur sconosciute, e forse per questo da noi temute. L'insofferenza che proviamo dentro è proprio il segnale di questo desiderio di speranza che Dio ci ha messo nel cuore e che nel rapporto a due, in quanto è binario, ci permette di non deragliare. Il grande Eliot dice alla fine di una poesia: Non abbiate paura, ci disse, non temete la sete del cuore, non temete se le cose, le vostre cose non vi bastano mai, non temete la nostalgia di ciò che vi manca, non temete la voglia di essere felici, non temete il grido del cuore che aspetta l'impossibile, non temete di voler cambiare. Mentre le stelle cambiano il corso, il pianto di questo bambino sale al cielo, più potente del vostro male. Piegate le ginocchia e le vostre buone intenzioni dove il suo sorriso stupisce la terra che vede l'invisibile. Lasciate che il cuore batta forte, perché quando il cielo sposa la terra, l'uomo può ricominciare. La terra sposa il cielo come i due si sposano e per questo possono ricominciare sempre. La speranza sta nel segreto della relazione che stiamo vivendo. Ciascuno è per l'altro quel grimaldello che riaccende la speranza. Certo, non si può essere ladri della speranza altrui. Per questo occorre sempre essere in due. Chi tenta di aprire la porta della speranza e chi lo permette, accade vicendevolmente. Accorgersi rende temerari, meno paurosi di quell'orizzonte che si intravede e che magari come coppia ci rimette in gioco. Senza Dio non avremmo la forza di osare. Per questo invochiamo fin dal mattino che venga il suo spirito, veni Sancte Spiritu, veni per Maria. E qui mi permetto di fare un accenno biografico. Io lo dicevo a chi organizza che sono la più improbabile delle vostre relatrici, perché non solo sono separata, divorziata, ma ho anche il matrimonio nullo dalla sacra rota. Una storia molto dolorosa, ma che non mi ha mai tolto la speranza in questo sacramento. Sono stata costretta alla separazione da mio marito che si è innamorato di un'altra donna quando i miei bambini erano molto piccoli, io ho quattro figli. E poi sono stata costretta al divorzio da amici che mi hanno detto che la situazione economica di mio marito era talmente pericolosa per noi, avendo la comunione dei beni, che rischiavamo di rimanere sulla strada con questi, con i miei figli. E quindi ho dovuto accettare qualcosa che non avrei accettato mai. Ma non solo. Mio marito, essendo un buon cristiano, voleva la verità di quel che stava accadendo in lui e nel nostro rapporto e ha chiesto la nullità del matrimonio. L'ha chiesta per una ragione grave sua e che non dirò per discrezione. Alla prima sessione a Milano non gli è stata concessa, perché tutti i suoi amici, tutti i testimoni non hanno concordato in quella che era la sua tesi, il motivo per cui la chiedeva. Poi, dopo 10 anni, ha richiesto nuovamente e c'è un secondo appello possibile ed è avvenuto nella diocesi di Genova, che è collegata a Milano in questo itinerario, questo percorso. E Genova ha accettato la nullità. Io nella sentenza ho visto una fretta, una superficialità. E ho chiesto a uno dei miei più grandi amici se mi avrebbe sostenuto, perché per la prima volta sarei stata io a fare una mossa, cioè quella di chiedere a Roma di verificare questa nullità. E ancora oggi non so che cosa Roma pronuncerà. Questa modalità di vivere il sacramento del matrimonio che io vivo costantemente, amo ancora mio marito, adesso qualche volta lo vedo un po' di più con i figli grandi, i nipotini, abbiamo varie occasioni, e forse anche un terreno più neutro, la casa di uno dei figli sposati. Mi fa proprio vedere come è la speranza che costruisce questi figli che sono uno spettacolo davanti al mondo e davanti a Dio. Figli che porteranno sicuramente dentro il loro dolore, ma che vi assicuro, in modo impensabile per alcuni, vivono la dimensione della fede con una vivacità che è per me molto spesso maestra di vita. Molte volte li seguo in quel che mi dicono. Questo è il primo passo. Nella coppia, cosa vuol dire non temere, non avere paura? Fino a che ora posso? Così, le altre sono più brevi. Ok. Perfetto, benissimo. Il secondo brano è tratto da anche questo un racconto simpatico, quello che Pennacca ama di più, un grandissimo scrittore, breve questo racconto, ed è proprio un po' una domanda. Ma possiamo chiudere un occhio? Cosa significa nella vita di ciascuno e nella vita di coppia chiudere un occhio? Qui descrive il rapporto tra questo ragazzino e un lupo nello zoo, quindi in cattività. Un lupo che ha visto morire la sua compagna. E che da quando è morta la compagna non riesce a star fermo, continua ad andare avanti e indietro lungo questa gabbia e non si cura di nessuno. Il giorno dopo, però, il ragazzo è sempre là. E il giorno seguente, l'altro ancora, tanto che il lupo è costretto a ripensare a lui. Ma chi è? Cosa vuole da me? Non fa niente tutto il giorno? Non lavora, niente scuola, niente amici, niente genitori o che altro? Un mucchio di domande che gli rallentano il passo. Si sente le zampe pesanti. Non è ancora stanchezza, ma quasi. Incredibile, pensa il lupo. Domani almeno lo zoo resterà chiuso. È il giorno del mese dedicato alla cura degli animali, alla pulizia delle gabbie. Niente visitatori quel giorno. Mi sarò liberato di lui. Neanche per sogno. Il giorno dopo, come tutti gli altri giorni, il ragazzo è lì. E più che mai lì, tutto solo davanti al recinto, nel giardino zoologico completamente deserto. Oh no, geme il lupo. E invece sì. Adesso il lupo si sente molto stanco, come se lo sguardo del ragazzo pesasse una tonnellata. Va bene, pensa il lupo. Va bene, l'hai voluto tu. E di colpo si ferma. Si siede ben diritto proprio di fronte al ragazzo e comincia anche lui a guardarlo. Non con il solito sguardo che ti passa attraverso, no, no, lo sguardo vero, lo sguardo fisso. Ci siamo. Adesso sono uno di fronte all'altro. E così rimangono per un bel po'. Non un visitatore nel giardino zoologico. I veterinari non sono ancora arrivati. I leoni non sono ancora usciti dalle tane. Gli uccelli dormono appallottolati tra le piume. È un giorno di riposo per tutti. Perfino le scimmie hanno rinunciato a fare le loro solite pagliacciate e penzolano dai rami come pipistrelli addormentati. C'è soltanto il ragazzo e quel lupo dal pelame azzurro. Vuoi guardarmi? Benissimo, ti guardo anch'io e staremo a vedere. Ma c'è qualcosa che disturba il lupo, un particolare stupido. Lui ha un occhio solo, mentre il ragazzo ne ha due. Perciò il lupo non sa in quale occhio del ragazzo fissare lo sguardo. Esita. Il suo unico occhio salta da destra a sinistra e da sinistra a destra. E il ragazzo invece non batte ciglio. Il lupo è terribilmente a disagio. Per niente al mondo distoglierebbe lo sguardo e di riprendere a camminare. Non se ne parla. Così il suo unico occhio si agita sempre di più. E ben presto, attraverso la cicatrice dell'occhio morto, spunta una lacrima. Non è tristezza, ma impotenza e rabbia. Allora il ragazzo fa una cosa strana, che calma il lupo e lo mette a suo agio. Il ragazzo chiude un occhio. Ed ecco che ora sì, ora si guardano occhio nell'occhio, nello zoo deserto e silenzioso, con tutto il tempo davanti a loro. Possiamo chiudere un occhio? Cosa significa nella vita di ciascuno e nella vita di coppia? Guardarci non come attraversandoci, facendo la solita radiografia di cui siamo tutti capaci, esperti radiologi, ma con lo sguardo vero, quello fisso, ma fisso in cosa? Fisso in chi? La dinamica con cui Pennacchia descrive l'approccio che il ragazzo ha con il lupo è sorprendente in ogni suo passaggio. E mutatis mutandis potrebbe ben delineare come si potrebbe guardare l'altro, colui o colei che è al nostro fianco per tutta la vita. Non è facile star di fronte perché le domande sorgono spontanee se non si procede subito a radiografare l'altro. Provate a stare anche solo pochi minuti uno di fronte all'altro, in silenzio, con lo sguardo fisso nello sguardo altrui. Che succede? Chi è? Cosa prova in questo momento? Al trasformare le domande in messaggi che l'anima porta dentro lo sguardo, che si possono intuire ma non capire del tutto, tanto che ci fanno dire in modo esplicito all'altro: ma mi è sembrato che nel tuo sguardo ci fosse. È così? Da implicita la domanda diventa esplicita. Forse che ci si dovrebbe guardare di più? Come quando si contempla il creato? Ci concediamo questi sguardi fissi? A volte, come per il lupo, ci danno fastidio, ci sembrano troppo indagatori, ci denudano forse. Anche l'inquietudine del lupo ci ricorda forse che per non sentire l'invito a prenderci sul serio che quello sguardo introduce, saltelliamo anche noi su quel che l'altro dovrebbe fare, dovrebbe essere, dovrebbe capire in noi, e la lista risulta spesso interminabile e l'agitazione aumenta sempre di più, tanto che la conflittualità fa capolino sempre più spesso nella nostra relazione. Cosa significa allora quel chiudere un occhio? Accettare che la visione sia parziale, che non si ha la prerogativa di una conoscenza a 360 gradi, né di noi né tantomeno dell'altro. Il ragazzo ha chiuso un occhio per pacificare il lupo, per far pace prima con se stesso e poi con lui. Questa pace nasce da una lotta, non è una resa. La lotta ingaggiata che ogni giorno nella coppia si può ingaggiare è rispetto a ciò che veramente speriamo. Uno dei due lo desidera per primo, e l'altro, quando vede la ragionevolezza del tentativo, lo asseconda. Non resa, ma abbandono, come dopo le doglie del parto. A guardar bene, chi veramente chiude un occhio è Dio, che vuole che li possiamo spalancare bene tutti e due, senza dimenticare la nostra origine, il nostro essere creatura. Lo capiamo bene pensando ai nostri figli. Abbiamo chiuso un occhio per il quieto vivere o per fargli scoprire che anche l'errore, il limite, non li può definire, come non definisce del resto neppure noi. Essere amati come si è fa volare la speranza. La presenza di Gesù nella nostra vita risveglia sempre tutto il bisogno di vedere e spinge a gridare ancor più forte. Chi asseconda questo risveglio si trova con la sorpresa che c'è uno come nel brano del cieco nato. Allora Gesù gli disse: cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco gli rispose: rabbuni, che io veda di nuovo. Bartimeo non si accontenta di vedere di nuovo, ma lo segue, lo asseconda, come può accadere in una coppia in cui uno intravede la pienezza a cui l'altro lo sta accompagnando. Mi sono permessa di portare con me un libro di cui leggerò solo una pagina, che è quello che vi ho detto prima. È la pagina 155. È la conclusione di un'omelia fatta a due giovani sposi nel giorno del loro matrimonio. Cari Anna e Simone, anche per voi, per la vostra storia e per la vostra vocazione, il compito non è realizzare imprese eclatanti. Vi è chiesto semplicemente di essere fedeli ai segni per mezzo dei quali Dio vi guida, di obbedire ad essi con passione e desiderio di scoprire. Affidatevi per scoprire. Allora anche il vostro carattere, il vostro essere come siete e soprattutto la vostra unità saranno educazione e testimonianza, almeno per i cuori più attenti, proprio come altri esempi sono stati educazione e testimonianza per voi. Concludo con le brevi parole di un poco noto poeta contemporaneo, che è lui, che non solo ha scritto anche delle canzoni molto belle, delle poesie. Così recita una sua poesia. Il giallo dei limoni e la mimosa sorprendente di gennaio, quando il sole non teme di svelarsi, ti ricordano che sei amato. Non giocare più con i tuoi fili di ragno, disegnando nell'aria improbabili voli, un abbraccio di caldo ti scioglie. La brina del male d'inverno che stagnava nel cuore È una coperta buttata dal letto. Non c'è altra sorpresa come l'esser voluti. Non c'è altra sorpresa come l'esser voluti. Il mio augurio è che ogni giorno della vostra vita insieme sia pieno di questa sorpresa. Vi auguro che ogni mattina al risveglio, guardandovi in viso, proviate lo stupore di essere amati, non solo dall'altro, ma anche tramite l'altro. Dall'amore che vi ha creati e da sempre vi ha voluti. Niente riempie il cuore quanto la scoperta di essere amati da Dio. La Madonna vi custodisca tutti i giorni in questo stupore, che è lo stupore suo e del suo sposo Giuseppe. Essere amati tramite l'altro, dall'amore che ci ha creato e che in ogni istante ci fa esistere. I limoni, che sono un ibrido come noi, non disdegnano di crescere in inverno, non hanno troppa paura del gelo e la buccia spessa, se grattugiata a fine cottura, aiuta a migliorare l'assorbimento del ferro, di spinaci e legumi, grazie all'azione della vitamina C. Quanto ci sarebbe da imparare dai limoni? Molte volte la nostra scorza ci scandalizza. Le difese che mettiamo avanti a mo' di scudo ci appesantiscono. Ma se bastasse grattugiarle un pochino, come ci guarderemmo? Chi al nostro fianco le vede, le nostre scorze dure, si lascia intimorire? Anch'io, guardando le sue, faccio altrettanto? Oppure mi permetto di grattugiarle un pochino? Ogni gesto potrebbe, oggi più di ieri, essere visto nella mentalità corrente come lesivo della dignità altrui. Se però considero che non sempre esprimo il meglio di me, posso lasciare che una parola, un gesto mi aiutino ad essere più autentica, più autentico. Il dolore che provo in questa grattugiatina, e al tempo stesso il riconoscimento che l'altro mi sta aiutando ad essere me stessa, me stesso, vanno di pari passo? Fino a che punto sento la correzione come un rafforzamento della speranza che abita in me? Guardiamo ora il finale del film Il viaggio della sposa di Sergio Rubini, in cui avviene un'importante correzione che apre entrambi alla verità di sé e al proprio destino. Breve, eh? Spero che ci sia. No, non c'è la connessione, vero? A internet. Fa niente, ve lo guarderete per conto vostro. Andate su internet. Descrivo. È la storia di un viaggio di questa ragazza educata in un convento, educata da queste suore, una ragazza molto intelligente, destinata ad essere sposa di un conte nel sud d'Italia e lei è introdotta a tante scienze, per cui è una donna veramente di cultura, una donna straordinaria. Viene accompagnata da un gruppo, da un manipolo di uomini mandati dal conte stesso per farla attraversare a cavallo con un po' di difese tutta l'Italia. Vengono intercettati dai briganti, quindi una parte della scorta viene eliminata e rimane solo uno, un servitore, un uomo rozzo, veramente un uomo improbabile vicino a una donna così fine, così anche altezzosa, perché è un po' anche consapevole del ruolo che andrà a compiere. Ma man mano che passa il tempo, scopre che quell'uomo non è proprio così rozzo. Forse c'è dentro un cuore straordinario, ma soprattutto un cuore che la educa. La educa a vedere quello che c'è dentro di lei, che è molto di più di quello che lei si immaginava ci fosse. Finché arrivano a destinazione, si vedono arrivare da lontano ed è questa la scena finale, guardatevela. E, su YouTube c'è. E arrivano e lei è smarrita. Perché lei dice: no, io sono innamorata di te. Lui dice: ma no, assolutamente, non è questo il tuo destino. Tu sei per quell'uomo lì. E la lascia andare verso il suo destino. Ma quanto amore c'è a volte? Nel lasciare andare verso il proprio destino chi si ama. Un destino che noi non conosciamo del tutto. E quando lui riceve la lettera che lei ha preparato per lui quando sarebbe morta, e lui è diventato qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato che potesse diventare, un maestro. Si capisce che tra i due c'era un sentimento, ma che lui ha compreso che lei era fatta per un altro, che Dio l'aveva messa sulla sua strada per un altro. Perché il vero partner di questa storia, il vero partner sia per lui che per lei, non è semplicemente un sentimento, ma è una vocazione. E quindi qualcosa a cui sono stati chiamati, cioè è il rapporto con Dio, dentro delle circostanze di vita molto singolari per entrambi. Ecco allora che essere amati tramite l'altro dall'amore che ci ha creato e che in ogni istante ci fa esistere. E quindi io vi leggerei anche questo piccolo, visto che saltiamo il film, questo piccolo passaggio di un altro libretto, Il pastore di Islanda, un libretto stranissimo, dove questo pastore celebra l'avvento con due animali, nella ricerca spasmodica di una pecorella che si è smarrita. L'avvento. Sì, Benedict pronunciò con cautela quella parola grande, mite, così esotica e al tempo stesso familiare. Forse per Benedict la più familiare di tutte. Certo, non sapeva di preciso cosa significasse, ma c'era in ogni caso l'attesa, la speranza, la preparazione, questo lo capiva. Negli anni quella parola era arrivata a racchiudere tutta la sua vita. Perché cos'era la sua vita? La vita degli uomini sulla terra? Se non un servizio imperfetto, che tuttavia è sostenuto dall'attesa, dalla speranza, dalla preparazione. Ecco allora un brano che dice che c'è un servizio imperfetto, sostenuto dalla speranza con cui potremmo definire la relazione coniugale. Papa Francesco, nella prefazione al libro La speranza è una luce nella notte, approfondisce con questa sensibilità e cura che lo contraddistingue per ciascuno di noi, dicendo: la speranza invece è un dono e un compito per ogni cristiano. È un dono perché è Dio che ce la offre. Sperare infatti non è un mero atto di ottimismo, come quando a volte auspichiamo di superare un esame all'università, speriamo di farcela. Oppure ci auguriamo un bel tempo per la gita fuori porta in una domenica di primavera, speriamo faccia bel tempo. No, sperare è attendere qualcosa che ci è già stato donato. La salvezza dell'amore eterno e infinito di Dio. La speranza è anche un compito che i cristiani hanno il dovere di coltivare e mettere a frutto per il bene di tutti i loro fratelli e sorelle. Il compito è quello di restare fedeli al dono ricevuto. Ho detto che sperare è un dono di Dio, è un compito per i cristiani. E per vivere la speranza serve una mistica dagli occhi aperti, come la chiamava il grande teologo Metz. Saper scorgere ovunque attestazioni di speranza. L'irrompere del possibile nell'impossibile. La grazia dove sembrerebbe che il peccato abbia eroso ogni fiducia. Alleniamoci a riconoscere la speranza. Speriamo allora di stupirci di quanto bene esiste nel mondo e il nostro cuore si illuminerà di speranza. Potremo così essere fari di futuro per chi ci sta intorno. E finirei con Dante. Che amo molto, quest'anno ai miei ragazzi, io sono distaccata dall'insegnamento e lavoro presso Portofranco, che è un centro di aiuto allo studio. Ai miei ragazzi farò fare uno spettacolo su Dante adolescente. Non so cosa verrà fuori, ma dice del mio amore che ho per quest'uomo. Finire con Dante è come salire con lui in paradiso. E chiedere alla Madonna di precedere ogni nostro tentativo di abbeverarci alla sua fontana di speranza, per non esserne mai sazi. Questi sono i versi preferiti da Pier Giorgio Frassati, che li recitava come una preghiera, così come Don Giussani e anche da me. Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta, più che creatura, termine fisso, d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti, sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo, nell'eterna pace, così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritade, e giuso in tra i mortali sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande, tanto vali, che qual vol grazia a te non ricorre, sua disianza vuol volar senz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Le domande che io ho lasciato sono domande che forse potrete magari riprendere in assemblea. Anche qui c'era, ma non sono connessa a internet, e quindi vabbè, non si vede, però magari gli organizzatori vi daranno la possibilità di avere questo materiale che è vostro, è per voi, quindi avrete modo di guardarlo. Io sono grata, sono proprio grata di essere qui in questo momento, perché voi non lo sapete, ma nel momento in cui il mio matrimonio cominciò ad avere una crisi, mia cognata e suo marito, che vivevano qui in zona, a Rogeno, lui faceva il segretario comunale, avevano intrapreso la vostra esperienza. E allora lei mi disse: Cristina, guarda, ti mando i quaderni che l'equipe utilizza per comunicare quando non si riesce più a parole. E io li ho usati. Scrivevo su quel quaderno a mio marito e lui tentativamente rispondeva sul suo e li si scambiava. E li ho molto a cuore, li ho tenuti anche dentro tutto questo percorso della Sacra Rota. Sono parte di questo cammino. Quindi essere qui per me è per me una grande gratitudine perché riconosco che voi avete un modo di stare dentro la relazione di coppia che non dà per scontato nulla e che chiede proprio l'uno all'altro di alimentare continuamente ciò che la tiene viva, cioè questo rapporto con Cristo. Questo rapporto personale e di coppia. Se il Signore mi concederà come disse un sacerdote, un altro sacerdote, mio caro amico. Che mio marito ritorni con me. Io gli dirò che non potrò prescindere da questo vostro modo di stare insieme. Perché per meno di così non sarebbe più possibile. Per cui vi ringrazio.
Un abbraccio a tutti. Grazie.
Grazie.